Lessico personale con Maria Grazia Calandrone.
Eh. 1975. La seconda metà dell'anno 1975 è molto cupa. Il 30 settembre a Savona muore papà Giacomo, politico, giornalista, scrittore e sindacalista. A breve meriterà da parte mia molto più di questa piccola citazione. Per adesso parliamo del mondo. A fine settembre, la radiolina perennemente accesa in casa nostra trasmette la notizia del massacro del Circeo. Poco più di un mese dopo, il 2 novembre, la notizia dell'assassinio di Pierpaolo Pasolini. Avevo 11 anni e mia mamma non riteneva opportuno darmi spiegazione approfondita di notizie così. Io capivo quello che potevo. Lei non poteva veramente fingere che niente fosse accaduto. Le prime pagine dei giornali erano piene di fotografie delle ragazze, del poeta, degli assassini certi e dell'assassino presunto, Pino Pelosi. In casa circolava un'aria mesta, a tratti sconvolta. Anche mia mamma, come Alberto Moravia, era convinta che i poeti fossero creature rare, se non sacre, e che certo non andassero uccisi. E certamente era convinta che quello di Rosaria Lopez e Donatella Colasanti fosse un massacro di classe, che i fascistelli, così li chiamava della Roma Bene, Gianni Guido, Angelo Izzo e Andrea Ghira, avessero di quelle due giovani la stessa considerazione e lo stesso rispetto che potevano avere nei confronti di due mosche, con la differenza che le mosche non vengono attratte nelle ville sul mare apposta per essere torturate. Mia mamma, quindi, aveva più fiducia nel genere umano di quanta ne abbia io. Eppure il genere umano aveva già mostrato il suo fondo nero, letteralmente nero. Erano gli anni del terrorismo, cioè delle stragi di Stato. Erano gli anni nei quali si bloccava l'ascesa delle sinistre, anzi dell'allora esistente Partito Comunista Italiano, del quale mio papà era esponente, attraverso la strategia della tensione, o meglio del terrore. Tutto quel male pubblico, quelle stragi, Piazza Fontana 1969, Piazza della Loggia maggio 1974, il treno Italicus agosto 1974, finiva forse per legittimare anche i gesti privati dei tre fascistelli del centro, ai danni delle due ragazzine della Montagnola, allora una delle più estreme periferie di Roma. Roma Sud, Tormarancia, una borgata, un suburbio. 3 anni dopo sarebbe stato rapito e infine ucciso Aldo Moro, inascoltato dai compagni di partito, investito dall'irridente silenzio che lo stesso Moro denuncerà nel suo memoriale. Nonostante tutto questo e per quanto possibile, la vita in casa scorreva. Ma c'era come un'ombra sociale, qualcosa che incombeva e chiamava i genitori di tutti a un'attenzione continua, forse anche a un eccesso di protezione nei confronti dei figli, che avevano orari regolamentati e un controllo severo delle frequentazioni. Bastava poco per entrare in un giro sbagliato. La politica sì, ma entro certi confini, solo con certe amicizie monitorate preventivamente. In quelle strade della Tuscolana, mezza periferia, che come ho detto nella puntata precedente erano semivuote, non era difficile intercettare l'estraneo, la macchina che sfrecciava coi finestrini alzati, voltarsi di scatto al rumore delle molotov che esplodevano nella sede del Movimento Sociale Italiano di Via Noto, frequentata da Teodoro Buontempo, Erpecora per capirci, e Pino Rauti che in quegli anni, rispettivamente trentenne e cinquantenne, addestravano i giovani picchiatori. Eppure, come oggi si vive, allora si viveva, o ignari, o rimuovendo tutta la coscienza, distogliendo lo sguardo, sperando. Perché abbiamo una quantità di compassione da impiegare nel mondo e siamo abituati fin da piccoli a selezionare gli obiettivi della nostra compassione. In quegli anni, la mia generazione ha capito che non poteva sanare tutto il male del mondo. Ciascuno ha scelto la sua zona di intervento o la sua zona di interesse. Per chiudere citando il bellissimo libro di Martin Amis sulla capacità di astrazione di noi esseri umani dal male che a volte noi stessi provochiamo.